buongiorno e ben ritrovati a questa...
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa nuova avventura di informazione della nuova Radio Città Aperta, questo progetto che è partito insomma con il contributo veramente di decine di persone, speaker e insomma vecchie e nuove leve che contribuiscono ognuno per il suo appunto a diciamo mandare avanti questa storica realtà romana. Noi per il nostro siamo Valentino De Luca
e Alessio Damaccioni, vi salutiamo. Questo di quest'oggi, in modo studente sperimentale, puntata zero, è il primo esperimento di ristrutturazione e riproposizione di contenuti informativi coordinati e collettivi di Radio Città Aperta, il primo spazio di tanti altri, immaginiamo, della redazione di radiocittaaperta.it. Come sapete, stiamo vivendo un momento di transizione importantissimo, la radio sta cambiando pelle, sta diventando qualcosa di nuovo, pur rimanendo quello che è sempre stata. E quindi anche la parte informativa, che è diciamo molto importante per quello che è sempre insomma che tutti conoscono come l'offerta di palinsesto di Radio Città Aperta, ha bisogno di essere ristrutturata e riorganizzata. Oggi dovevamo iniziare alle 14, poi per motivi diciamo di organizzazione, logistici, di così arrangiamento fra di noi, abbiamo posticipato alle 15. Abbiamo voluto iniziare con la butad della sigla del TG1. Naturalmente saremo sicuramente perseguiti legalmente per qualcosa che è coperta da miliardi di diritti, immaginiamo. Specifico che la responsabilità è di Valentino De Luca.
Fai benissimo a specificarlo, perché anzi vabbè, essendo nulla tenente, comunque non ho nulla insomma di cui temere, perché non possono rifarsi. E allora questo è l'ottavo giorno, quello che state sentendo, la nuova trasmissione di informazione che un po' sarà il crogiuolo dell'informazione qui a Radio Città Aperta, con ne costituirà insomma il nervo informativo fondante. Adesso siamo in due, come diceva il mio compagno anche di vita Alessio Ramaccioni, però in realtà la squadra
la
si allarga.
La redazione, chiamiamola col suo nome, la redazione dei giornalisti.
Perché fa molto rapper dire squad, capito? Squad. La nostra squad.
La crew.
La crew è, insomma, è composta anche da altri soggetti che mano a mano si presenteranno, non oggi, ma nei prossimi sabati. Ricordiamo lo spazio fisso sabato ore 14, dalle 14 alle 16, appunto, potete trovare l'ottavo giorno. Che cos'è l'ottavo giorno?
Perché questo nome?
L'ottavo giorno,
un po' biblico,
perché se la settimana nostro signore l'ha fatta di sette giorni,
mio signore l'ha fatta di sette giorni,
ebbene, per avere un occhio su questa società e poterne capire i meccanismi e sviscerare bene le dinamiche secondo i dettami di quello che viene chiamato lo slow journalism, abbiamo bisogno, così mi è venuto in mente, che abbiamo bisogno di un ottavo giorno, un giorno in più per prenderci il nostro tempo. Se il signore, nostro signore, anzi il mio signore, come mi ha ricordato Alessio, si è riposato il settimo giorno, come dicono le sacre scritture, ebbene, noi giornalisti di Radio Città Aperta abbiamo bisogno di un ottavo giorno per fermarci e per non riposarci, ma fare il punto della situazione per quello che è successo durante la settimana. E di cose che succedono durante la settimana hai voglia a te, caro Alessio?
Sì, diciamo questa cosa qui, diciamo che l'idea è quella di arrivare al sabato e riunire un po' tutti i contenuti, gli spunti sparsi nel corso dei vari contenitori di informazione che si articolano durante la settimana. Il lunedì abbiamo lo spazio di Massimiliano Montez, il venerdì lo spazio del sottoscritto, poi c'è l'informazione sportiva il giovedì con Diego Armando, ci sarà lo spazio di Lorenzo Palmisciano, quello di un'altra collaboratrice che presto presenteremo, al momento ancora non possiamo farlo per motivi che conoscerete forse o forse no, insomma, e poi articolare
quanto mistero questo Ramaccione,
articolare tutti questi contenuti in questo scontenitore, scusate la ripetitività, del sabato, in cui però applicheremo un metodo giornalistico che io e il buon De Luca, che pensavo essere cresciuto intellettualmente in questo periodo di assenza,
e invece
sempre questo regresso.
Sì, questa è la regressione, quella che
insomma. È quello che ci contraddistingue come esseri viventi. Allora, il concetto di slow journalism, cioè applicare un pochino il principio dell'analisi lenta e un po' approfondita delle notizie per liberarci un po' da quello che è il vincolo, le catene dell'all news, del bombardamento di informazioni brevi che danno lo spunto ma non spiegano nulla, e molto spesso poi sono anche fake news. Io con De Luca ti condivisi un'esperienza molto bella lo scorso anno, quella di Anubi, una trasmissione che proprio lavorava su questo, sul debunking e sulla lotta.
Beh, sullo smascherare, insomma, un po' le fake news, sul fare il punto della situazione. Insomma, ricordiamo che noi siamo tra i primi, l'ho scoperto io, siamo tra i primi che insomma abbiamo lanciato anche a livello nazionale il ormai noto notissimo debunker David Puente, insomma, che come dire, ci ha seguito passo passo ogni settimana nel percorso di Anubi. Tra l'altro vi ricordiamo, Anubi, tutte quante le interviste stanno su YouTube, potete andarvele a rivedere se vi è arrivata un po' di curiosità. 347-2450-020 è diciamo il numero che potete digitare per WhatsApp, Telegram, SMS, Snapchat, tutto quello che ci avete, è il nostro cellulare, Skype, siamo su Radio Città Aperta, Twitter Radio Città Aperta, Facebook idem, insomma questi sono i nostri canali con cui durante la trasmissione, le due ore solite, insomma dalle 14 alle 16 il sabato, interagiremo con voi. È arrivato il momento di una pausa musicale, ci sentiamo tra qualche minuto per l'inizio della trasmissione.
Dai capelli crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quando ti sbagli, credimi. No! Cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco, ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri, sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema, tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Quali facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani, abbiamo planetari tra le ossa parietali, siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno, lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanita in un sonno incerto, poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso, ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso, e mi diresti guarda tutto a posto, da quel che vedo invece tu l'opposto, sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco, lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo, e non aver paura che... No!
Rieccoci sempre in diretta per Radio Città Aperta. Questo è l'ottavo giorno. Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni per la nuova trasmissione di infotainment, direi, cioè informazione ma anche intrattenimento, nel senso più lato del termine. Parleremo di cultura, avremo ospiti, avremo sia ospiti per fare il punto della situazione e poter dunque approfondire le tematiche della settimana. L'ottavo giorno è quello che noi ci siamo dedicati della redazione di Radio Città Aperta, ci siamo autodedicati per potervi spiegare meglio le notizie e poter fare appunto il punto della situazione, ma avremo anche ospiti, speriamo, lungo il corso di queste settimane, di questi mesi, del mondo della cultura, insomma, autori di libri, di canzoni, e poter anche un po' parlare e interagire, perché alla fine l'ottavo giorno, insomma, un giorno dura 24 ore e parlare 24 ore di notizie e informazioni può risultare un po' pesante. Quindi in questo ottavo giorno che ci siamo autodedicati per coccolarci e per capire meglio che cosa sono successe gli altri sette giorni, insomma, speriamo di avere anche tanti compagni di viaggio che insomma faranno con noi questo,
o compagni di merende,
anche compagni di merende, speriamo più di merende, tra l'altro, vista anche l'orario, perché andiamo il 14, vediamo dalle 14 alle 16,
poi c'è l'ora della merenda,
sì, in effetti
prima pensiamo, sì. poi facciamo la merenda.
Alessio, basta dire corbellerie, curati la tua tosse asinina che ti segue ormai da una vita e entriamo nel vivo della trasmissione. Questo ottavo giorno che ci stiamo prendendo, dunque, che cosa ci spiega? Cosa ci fa capire?
Allora, l'ottavo giorno sarà strutturato sostanzialmente così. Una prima parte sarà dedicata a una sorta di rassegna analitica, slow, lenta, approfondita, dibattuta, no, tra chi è in studio, sulle notizie della settimana più importanti. Poi naturalmente ci sarà spazio dedicato all'approfondimento di un solo argomento, o comunque sullo spazio dedicato all'ospite della settimana, che potrà spaziare tra vari temi, la politica, l'attualità, la cultura, la cronaca, insomma. Certo, parleremo tanto di politica. Oggi io direi, Valentino, di partire dando un'occhiata alle notizie.
No, parleremo il giusto, non mi ricominciare di parleremo tanto di politica, così ci fai scappare già.
Ma no,
siamo reduci da una campagna molto
che non, diciamo, è finita.
Siamo sempre in campagna elettorale.
Finita, esattamente, non è finita, perché adesso
parleremo il giusto di politica.
Il problema qual è? Il problema è che da quello che viene fuori non è finita la campagna elettorale, cioè è finita la campagna elettorale in senso stretto, perché la gente ha votato e si è espressa. Adesso però bisogna vedere la legge elettorale che abbiamo, caro Valentino, consente una serie di interpretazioni e di prospettive per creare un governo abbastanza infinite, no? Anche se al momento sembra che l'ipotesi più plausibile è una che a te so che sta particolarmente a cuore, è quella del governo Movimento 5 Stelle Lega.
Allora, Movimento 5 Stelle Lega, che sono due attori che a distanza di ormai un bel po' di giorni, più di 10 giorni, quasi 2 settimane dal voto, stamattina, Alessio, è uscito un nuovo sondaggio e sono aumentati ancora di più nei consensi. Cioè, quindi questo periodo di stallo di apparente 2 settimane, evidentemente condotto dal modo di fare, dal piglio decisionista di entrambi i leader, sto parlando di Gigi Di Maio e Salvini.
Di Gigi Salvini,
praticamente ha colpito l'elettorato in maniera positiva, tant'è vero che non solo ha confermato, ma addirittura ha rafforzato, facendo aumentare il proprio sostegno agli M5S e alla Lega. Non pervenuta, cioè Fratelli d'Italia un po', diciamo, è sempre in appoggio, piuttosto invece, ecco, non pervenuta, nel senso di sta facendo fatica, questa è la mia personale sensazione, Forza Italia a collocarsi in tutto questo. Perché da una parte abbiamo un 31enne, dall'altra abbiamo Salvini che mi pare ha 40 anni.
Un po' più grande di me, quindi 40,
quindi
44.
Quindi 69. E in questo scontro fra giovincelli, è la mia sensazione, ma non solo mia, da un po' di articoli che ho letto anche durante la settimana, fatica a collocarsi il nostro Silvio B. Che
e tu hai ancora delle sensazioni? Provi ancora delle sensazioni tu? Non ti sei anestetizzato un po' a tutto?
No, ma io le provo come Mary Rose Altea, quando 20 anni fa andava da Costanzo a dire che l'alieno la impossessava e scriveva le sue cose. Io quel tipo di sensazioni provo, capito? Non quindi cose coscienti a livello cosciente, ma solamente così, a livello così, come un
una via di mezzo tra l'incubo e la visione.
Sì,
diciamo,
esattamente. Quindi prova difficoltà a collocarsi invece.
Perché
forza
mai?
Perché, allora, innanzitutto c'è un grande non detto, che secondo me è il caso di dirlo, per ragioni anagrafiche, punto primo.
Ma no, perché, ma perché dici perché questo?
Lo so, e lo
smettila!
So. E punto secondo, perché? Perché Forza Italia, in un'Italia che dopo il voto si è polarizzata in maniera molto forte, in un certo senso negli estremi, e allora giustamente qua gli M5S mi diranno, ma come gli estremi? Noi non siamo assolutamente estremisti. Beh, però la polarizzazione sia geografica, con un sud tutto giallo, tutto Movimento 5 Stelle, e un nord tutto a centrodestra, quindi già prima polarizzazione di tipo geografico. Ideologico, per cui temi come la sicurezza e il voto, sicuramente dalle urne è uscito che l'elettore medio italiano vuole delle risposte assolutamente urgenti e sicure e certe sul tema della sicurezza e dell'immigrazione, nonostante i dati poi del Ministero degli Interni per quanto riguarda la sicurezza siano tutt'altro che allarmanti, perché i delitti che più preoccupano il cittadino medio negli ultimi anni sono andati in calo, primo fra tutti appunto gli omicidi.
E tra l'altro omicidi quelli che sono avvenuti in modo percentualmente massiccio sono stati perpetrati da italiani.
Da italiani, e quindi questo si lega al tema dell'immigrazione. Finisco il ragionamento. Dunque, in tutto questo, caro Alessio, tu mi dici perché Forza Italia arranca? Perché Forza Italia, comunque, proponendosi, adesso dico bestemmia e si spacca nei microfoni, proponendosi comunque come l'elemento di moderazione nel centrodestra, come il PD appunto nell'area di centrosinistra, quindi una forza centrista in un certo senso, con un elettorato che invece ha dato una chiara indicazione di volontà più estreme o comunque più radicali, diciamo così, ovviamente Forza Italia arranca.
Allora, vediamo un attimo questo sondaggio che hai citato, un sondaggio post-elettorale, cioè un sondaggio al 15 marzo. Il 14 marzo le urne hanno espresso un certo tipo di percentuale, al 15 marzo cosa è successo? È successo che Forza Italia ha perso il 3,5%. La Lega, quindi dal 14 è scesa in questo sondaggio al 10,5%. La Lega è salita dal 17,4 al 22,3%, quindi più 4,9%. Fratelli d'Italia è sceso di poco, di 1,3 da 4,4 a 3,1. Noi con l'Italia, vabbè,
Gramaccioni, i numeri fanno annoiare.
Centrodestra rimane stabile il PD, centrosinistra rimane stabile il PD.
Lapsus dei Gramaccioni. Sì.
E poi si registra un più 0,9% di potere al popolo, che se si votasse oggi prenderebbe il 2%, non entrerebbe in Parlamento. Ma
però Ramaccioni è contento.
Sono contento.
Questa cosa fa felice.
Ci sono candidato
con potere al popolo. Non diciamo queste cose. Ma non certo. Non si deve sapere.
Lo
non
sanno
deve,
tutti.
Non si deve sapere. Allora, Alessio, è arrivato il momento innanzitutto di ricordare sempre...
È arrivato il momento che questo sondaggio è effettuato su un campione di 1000 elettori, quindi ovviamente non è assolutamente rappresentativo.
Mille elettori, insomma, non sono nemmeno pochi. Alla fine, nelle pubblicità, quando dicono il 92% dei cani preferisce queste crocchette, poi sotto hai visto che ci stanno le scritte piccolissime, sì. Così, leggile bene, c'è scritto su un campione di 3 cani. Sono 3 cani, hanno fatto scegliere le crocchette, siccome 2 su 3 hanno scelto quelle, dice il 98%. Ma io, è incredibile. 347-2450-0020 per SMS, WhatsApp, Telegram e quant'altro, Skype, Radio Città Aperta, e anche Twitter e Facebook, idem, ci trovate sempre come Radio Città Aperta. È arrivato il momento della pausa musicale e continuiamo con la nostra analisi.
Femminiello di una metropoli sul mare, chiaro. Femminiello, ma quanti ostacoli nel tuo cuore disperso a Napoli. Per fortuna che poi c'è il Napoli al San Paolo di Napoli. San Paolo, San Paolo, convertito di nei pressi di Damasco. San Paolo, San Paolo, quante lettere scrivevi tu? San Paolo.
dici forse potrei lasci prendere. E ti abbandoni a questo mio pelapatate accompagnato dal tuo amico Topinambur. Topinambur verrà, sedicente burberà, chi l'avrebbe detto, nascondevi un cuore d'oro sotto a quei 90. Accarezzami lo stesso. Cantando questa canzone brutta, brutta da cantare se vuoi, sarà pure brutta, però a me mi piace.
Eccoci sempre in diretta, Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni, per l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico e informazione, cultura e eccetera di Radio Città Aperta, oggi nella formazione ridotta, ma da sabato prossimo saremo al gran completo con gli altri componenti della nostra redazione giornalistica. Nel frattempo salutiamo Simone, che ci dice che insomma che lui a sua volta ci saluta dicendo: questa sì che è una bella notizia, saluti ragazzi, salute anche a te Simone, insomma grazie per averci insomma...
Ma stava parlando sicuramente del fatto di sentire me, perché anche, associare il concetto di buona notizia a una tua presenza fisica o nel, diciamo, eterea, per me è inaccettabile.
Pensa, sono talmente generoso che mi fa piacere solamente che Simone saluti te. E basta.
Ah, ok. Però saluti... chiederei a Simone di specificare, di mettere almeno un'offesa nei confronti di Valentino, così per rendere più piacevole il pomeriggio.
Ho una notizia per te. Dimmi.
Tu prima parlavi di sondaggi, un altro sondaggio che sicuramente ti scalderà il cuore. Parlo anche un po' come l'accento di Di Maio, un po', no?
Sì, sì.
Ma non troppo. C'è un altro sondaggio. Allora, all'ipotesi governo Movimento 5 Stelle Lega, che insomma penso sia quello che tu proprio volevi, quanta è la percentuale di chi dice sì in modo certo? Bene, il 37% con Di Maio premier. Vabbè, giustamente un'alleanza di governo tra il Movimento 5 Stelle e Lega, visto che il Movimento 5 Stelle ha preso il doppio dei voti della Lega, è ovvio che l'espressione del premier spetti il Movimento 5 Stelle.
Anche perché, insomma, viene percepito generalmente più... Non so, non voglio usare il termine presentabile, Alessio, però lo vogliamo usare? Cioè, Salvini, comunque, che si è caratterizzato per, in questi anni, essere... diciamo abbastanza tranchant su alcuni temi, in primis l'immigrazione, però rimarranno purtroppo famosi, per non dire famigerati, i propri scontri con la ex ormai quasi presidente della Camera Boldrini, e quindi su alcuni temi in un certo senso radicali. Di Maio invece ha fatto l'operazione opposta, si è sempre capendo l'appoggio popolare che stava per uscire dalle urne il 4 marzo scorso, si è ormai da mesi, per non dire dire da anni, insomma, comunque negli ultimi mesi sicuramente proposto come uomo di governo, quindi tutta quell'area no Europa, usciamo subito dall'euro, referendum, via, è stata moderata.
Anche la Lega ha fatto bei passi indietro sul tema dell'antieuropeismo, cioè del no a questo modello di integrazione europea, con integrazione un'integrazione di tipo finanziario, economico principalmente. Allora, qui bisogna essere molto chiari, perlomeno io ci provo. Sicuramente Di Maio ha acquistato da mesi la plomb di uomo di governo, facendo anche passi indietro rispetto a alcuni temi. Sicuramente Salvini, pure, che comunque nella divisione dell'Italia blu sopra e giallo sotto, il blu sopra è un blu che va al centrodestra, principalmente a Salvini, ed è un blu che parla di richiesta di gestione della questione immigrazione, perché il problema sicurezza è strettamente collegato al problema immigrazione, nella, a mio parere, assolutamente errata analisi che il popolo italiano esprime sul tema dell'immigrazione. Però il voto massiccio 5 Stelle non è soltanto un voto che richiede cambiamento, un voto di rottura col passato, un voto punitivo nei confronti del PD, secondo me, ed è anche un voto che esprime una richiesta di intervento in tema di politiche sociali. Perché, lasciando perdere la semi-butad, che però tra l'altro ha suscitato reazioni abbastanza spiegative.
Tu hai sempre una visione del popolo italiano che comunque ha delle richieste sociali e però poi nelle urne le esprime e le incanala attraverso, appunto, vabbè, la Lega, che ormai sin dai tempi di D'Alema la scossola dalla sinistra, e in poi c'è questo stigma, appunto, di essere una forza popolare, vabbè, sempre per il fraintendimento, per il misunderstanding di base che c'è tra populista e popolare. E appunto questo popolo che chiede le riforme sociali, così, ma perché dipingerci?
Ma guarda, io
meglio di quello che siamo, non può essere semplicemente un popolo che vomita bile e rabbia.
Ma in parte questo, però sicuramente nell'espressione di voto al sud, considerando che poi sono uscita la notizia, ancora non si è capito se è vero o no, di gente che si presentava ai CAF il giorno dopo chiedendo il reddito di cittadinanza,
è stata molto questa. Poi tra l'altro sarà una, diciamo, anche può essere, anzi la prossima pausa musicale faremo un po' un punto su questo, è stata sicuramente gonfiata, c'è stato un minimo di realtà, in realtà sia l'AGI che altre se ne sono occupate di questa cosa, è stata molto gonfiata.
Ma senza dubbio, sicuramente un voto di rabbia, un voto di frustrazione. Io ho fatto il rappresentante di lista domenica 4 marzo, che ti ricordo essere stato il mio compleanno, neanche mi hai fatto gli auguri, oltre a non aver fatto un'altra cosa che mi aspettavo da te, ma ne parliamo dopo, a fine trasmissione.
Non l'ho fatta io, però l'ha fatta il nostro Simone, che ci ha scritto al 347-2450-020 e appunto, nello specificare che saluta tutta quanta la redazione, dice: ma a te ho dato il mio voto. Simone, mi dispiace deluderti, ma io non mi candidavo. Comunque ti ringrazio, se sei scritto Valentino De Luca sul cosa elettorale, insomma sul certificato elettorale, io ti ringrazio. Sulla scheda, ti ringrazio lo stesso. È un voto sprecato, ma comunque apprezzo e mi dai degli spunti di riflessione, caro Simone, per la prossima volta, insomma, a gettarmi anch'io nel lagone.
C'hai le europee, così almeno te ne vai a Bruxelles e ci liberi.
Amico, se potessi andare a Bruxelles, insomma, tornerei sempre il sabato qui dalle 14 alle 16 per condurre l'ottavo giorno insieme a te, tutta quanta la redazione di Radio Città Aperta. Però,
amico Orso, se potessi andare a Bruxelles.
Però, caro amico plantigrado, io, insomma, sinceramente, potessi andare a Bruxelles a dire le mie grandi verità, come stanno facendo anche, insomma, come anche ricordiamo l'eurodeputato
che non ci andava mai,
Salvini, che a quanto pare
c'è un video bellissimo su YouTube dove viene aggredito,
viene
a mano
onato, dove viene blastato pesantemente.
Poi lo mandiamo.
Poi adesso lo cerchiamo.
Così per ricordare i bei tempi. No, io dico questo: ho fatto il rappresentante di lista in un seggio molto popolare qui a Roma e ho verificato che in tutte e sette le sezioni presenti in quel seggio, primo partito Movimento 5 Stelle, secondo partito alternativamente nel caso Lega o mi pare Fratelli d'Italia,
principalmente qua a Roma, ti rendi conto?
Qui a Roma, in un quartiere molto popolare che vive tutti i disagi di cui si sta parlando, il problema dell'immigrazione, il problema della sicurezza, il problema dell'occupazione, della disoccupazione, il problema dell'integrazione sociale.
Alessio, quello che ti voglio dire, nel 2018 scopriamo che le periferie, la sinistra ha perso le periferie.
No, però mi sto domandando quanta bile e rabbia ci sia, e sicuramente è un voto di pancia, un voto che grida vendichiamoci, no? Ovviamente il voto anti-establishment.
La prima vendetta è sempre contro il nero.
Sì, contro quello più debole che hai vicino, però è anche un voto contro l'establishment che è stato individuato nel Partito Democratico, a mio parere, principalmente, anche perché ha governato gli ultimi anni. Però ci stanno anche, forse a livello embrionale, ma neanche tanto, delle richieste di intervento, perché il fatto che un discorso su un intervento dello Stato a sostegno delle fasce sociali più deboli, chiamalo reddito di cittadinanza, chiamalo sussidio di disoccupazione esteso, chiamalo come ti pare, però va fatto in un paese che non riparte, che ne dicano dopo la crisi, e che ha dei livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile, sempre più alti. Quindi questa richiesta arriva, cioè in quel voto bilioso e rabbioso c'è anche questo.
Sì, dopo però il primo task che è stato richiesto, ovvero Cacciamernero.
Sì, però il fatto che abbia preso il 33% del Movimento 5 Stelle vuol dire che la richiesta forse era un po' più articolata.
Era più articolata e ripeto, c'è anche una spaccatura di tipo geografico. Ovviamente è una butade quella di... Una butade però, insomma, fino a un certo punto, quella del trovare un capro espiatorio. Viviamo in un'epoca molto... biliosa, si può dire biliosa, Alessio?
Sì.
È molto rabbiosa, che schiuma e vomita.
L'Istat in uno studio ha accertato che il primo sentimento espresso nella serie degli anni è il rancore.
Appunto, e il rancore...
Nome di un bellissimo rapper romano.
E il rancore, che salutiamo, anzi, che ci sarà sicuramente sentendo, e il rancore spesso, anzi no, sempre, praticamente, storicamente, la storia che cosa ci insegna? Che viene incanalato ad arte dai soliti pupari nei confronti degli ultimi e dei più diseredati, e insomma, anche a mio giudizio, ma non è solo il mio giudizio, in questa campagna elettorale, insomma, si è premuto molto sull'acceleratore di pigliare i soliti sfigati della società e di renderli come bamboline voodoo da colpire con i nostri sfilli, in un certo senso per, come dire, esorcizzare la nostra paura. Ma tanto abbiamo votato, siamo tornati a casa e siamo poveri comunque ugualmente. È arrivato il momento di una pausa musicale. Dopo, Alessio, abbiamo detto che troviamo quale filmato?
Beh, Salvini
che viene onato da owned. Se qualche ascoltato dice: ma onato da dove? Da owned, cioè, quindi viene screziato da non mi ricordo chi, insomma, un europarlamentare, dicendo: ma io a lei non l'ho mai vista, sinceramente. E poi invece finiamo un po' l'analisi politica, perché per questa prima volta abbiamo detto che è una versione ridotta, mancano 20 minuti alla fine.
Beh, c'è da parlare, non possiamo non parlare un po' anche di esteri.
Di tante cose. Pausa musicale e dopo torniamo.
Shadows Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi Frank Engel, Jürgen Kreutzmann, Heidi Ruhle, Malcolm Harbour, Dennis De Jong, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione. Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani. Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Signor Salvini.
Onorevole Salvini, prego, a facoltà.
Grazie, io non me la prendo. Ci sono colleghi di sinistra che querelerebbero per dichiarazioni di questo tipo. Ci sta. Ci sta. Ci sta il dissenso, ci sta il consenso, quindi...
Ci sta, ci sta.
Ci sta il dissenso, ci sta il consenso. Però gliel'hanno cantate di santa ragione. Allora, vabbè, questa era per ricordare un po' i vecchi tempi andati, perché adesso Salvini non cessa di essere europarlamentare, credo, no?
Beh, con diciamo grande dispiacere, penso, dei colleghi che non perdono un amico caro che vedevano ogni giorno.
E invece chissà se Fassina si dimetterà, no, non l'ha fatto prima, ma lo farà anche adesso, da consigliere comunale. Allora, bisogna un attimo parlare anche di questioni estere, caro Valentino, a meno che non volevi soffermarti sulla fake news del reddito di cittadinanza. Quale argomento preferisci, amico mio?
Manca
il mondo che sta esplodendo, noi pensiamo
a reddito di cittadinanza. Beh, io sinceramente ci penserei, a me non mi dispiacerebbe anche a mettermi in fila, anzi lunedì vado a mettermi in fila.
Invece lunedì vado da un'altra parte. Poi vi racconterò.
Ah, bene.
Poi
bene.
Vi racconterò. Adesso non posso dirlo perché è il primo piccolo scoop dell'ottavo giorno. A lunedì vado a fare una cosa e poi vi racconterò com'è andata. Caso spie, Mosca risponde a Londra. La Russia espelle 23 diplomatici britannici. La decisione è stata notificata dall'ambasciatore del Regno Unito, Laurie Bristow. Il ministero degli esteri russo ha fatto sapere in una nota di aver dichiarato persona non grata 23 impiegati dell'ambasciata britannica, di cui pretende l'uscita dal paese entro una settimana. Mosca si riserva inoltre altre misure restrittive nel caso di ulteriori passi ostili da parte di Londra. Si tratta della risposta russa alle misure annunciate dalla premier Theresa May, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi ritenuti agenti dell'intelligence in relazione all'avvelenamento dell'ex spia Sergei Skripal e di sua figlia sul territorio del Regno Unito. E il ministro degli esteri della Gran Bretagna, Boris Johnson, ha accusato direttamente Boris Johnson, che, diciamo, non so se tu mi hai visto parlare o intervenire, sembra un po' pazzo. Sembra un cugino lontano di Trump.
Allora, io voglio specificare per tutti quanti gli ascoltatori dell'ottavo giorno Cronache ed Approfondimento qui a Radio Città Aperta che le opinioni espresse da Alessio Ramaccioni sono assolutamente delle opinioni personali, nessuno le condivide e anzi Alessio proprio Ramaccioni fisicamente viene trattato da noi della redazione come una sorta di capro espiatorio, cioè proprio come se fosse un capro, cioè immaginate la capra, no? Ecco, dovete immaginarlo così, con questa barba, un po' con le corna, con gli zoccoletti, così, viene per appunto allontanarlo. Quindi qualsiasi querela, denuncia, quello sembra un pazzo, è un pazzo, sono cose che si dice lui, ma noi ci estraniamo totalmente, ci dissociamo totalmente. Quindi prego, continua pure a insultare chi stava insultando il capo della BCE, chi stava dicendo, vai, vai, continua Alessio.
Allora, la vicenda è intricata, è una spy story, no? Si parla di questa ex spia, Sergei Skripal, praticamente avrebbero, insomma, cosa è successo? È successo che la figlia di Sergei Skripal, Yulia, si è recata a Salisbury, nel Regno Unito, dove risiede il padre, per deporre assieme al padre un mazzo di fiori sulla tomba della madre. Quando il giorno della partenza della donna si è avvicinato, è scattato il piano fatale, il veleno che ha avvelenato l'ex spia e la figlia non è stato portato in Inghilterra da una squadra di agenti del KGB, è stato invece piazzato nella valigia di Yulia già a Mosca.
E ma pensa che dicono che stava nel profumo, nella boccetta del profumo della figlia?
Sì. E il nervino è in forma liquida, è stato versato magari su un maglione o su una giacca, questo spiega perché ha impiegato diverse ore a spiegare i suoi effetti. Tra l'altro, se fosse caduto e si fosse rotto magari in un luogo, ma
questi
pubblico,
sono gli effetti. No, Alessio, tu non puoi dire questa cosa. Questi sono i famosi effetti collaterali delle guerre. Che vuol dire? Colin Powell, chi era? Quello dell'antrace, che stava lì con la bottiglietta dell'antrace 15 anni fa davanti al consesso delle Nazioni Unite a dire che l'Iraq stava costruendo le bombe, cioè le armi di distruzione di massa che non sono mai state trovate, ed è diciamo stato il casus belli per invadere l'Iraq, e insomma così Sava Sandir ci ha regalato 10 anni più tardi, anzi 15 anni più tardi, il fenomeno ISIS e la totale devastazione del quadrante medio orientale, perché poi da lì è partito tutto quanto con un effetto a catena, quindi il famoso battito d'ali, che però battito d'ali di farfalla, sai, no? Battito d'ali di farfalla da una parte dell'oceano fa un tifone,
sì, ma
in Cina
è un battito d'ali,
è un battito d'ali, però che è stato un bombardamento e un'invasione di uno stato, gli Stati Uniti d'America, nei confronti di un altro stato padrone e sovrano, che erano l'Iraq di Saddam Hussein, che può piacere o non piacere, essere antipatico, tutto quello, ma era comunque uno stato padrone e sovrano, ed è stato invaso per a boccetta di antrace. Ma quelli sono effetti. Poi tu adesso tutta sta pipa che ti ho fatto sull'ISIS, così, Colin Powell, Condoleezza adesso ti direbbe, Condoleezza Rice direbbe, ma quelli sono effetti collaterali.
L'ha detto quel personaggio incredibile che è Tony Blair. Ha detto esattamente
ma che
questo. Ma
quest'estate non era su a un cicinin dal venire tipo
incriminato
per crimini di guerra? E poi che è successo?
Il cicinin non è stato compiuto l'ultimo miglio, no? Il miglio verde.
Esattamente.
Ieri stanotte, preda dell'insonnia dovuta all'ansia di dover fare questa trasmissione oggi, non dormivo, mi sono visto il miglio verde, l'ultimo miglio del condannato. Bene, Tony Blair non l'ha percorso e non è stato incriminato di nulla, e anzi ha detto sì, è stato uno sbaglio, ma cosa volete che sia? Cosa volete che sia?
Cioè, Bush ormai sono anni che si è ritirato e sta nel suo ranch. Da miliardario ovviamente
insomma, no, di quella trago, vicenda che è una vicenda incredibile, in cui tra l'altro insomma appunto si causarono centinaia di migliaia di morti, e appunto la devastazione economico, politico, strategica di un'area tra l'altro nevralgica per il mondo, sulla base di una fiction, la fiction delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein. C'è un bellissimo film che si chiama Green Zone con Matt Damon, che racconta molto bene questa cosa.
Sì,
molto bene. Suggeriamo a chi non l'ha visto di vederlo.
Green qui, Zone.
Se permetti, Valentino, anche qui la vicenda mi sembra quantomeno un po' strana, no? La figlia gli ha messo l'antrace dell'antrace, qui che sarebbe il nervino dentro il profumo, arriva, poi si mettono il profumo per uscire a festeggiare e si avvelenano entrambi, quando non lo so. E la colpa è di Mosca. Io adesso, lungi da me difendere la grande madre Russia e il presidente Putin, che io considero diciamo soggetti e protagonisti della competizione globale imperialista e neoliberista al pari di tutti gli altri, no? Per me non c'è differenza.
Quanto è noioso Ramaccioni quando dice queste cose da comunista, imperialista, globalista.
Tu sei un imperialista perché stai invadendo il mio diritto a parlare. Questo voglio dire, però, che secondo me negli ultimi anni cercare di mettere alle corde la Russia e Putin, tra l'altro che sta in campagna elettorale e quindi
Da solo, sta correndo.
Però ci sta, e quindi non lo so, non so. Dai tempi delle rivoluzioni arancioni nei paesi dell'ex area dell'Unione Sovietica, alla vicenda della Siria, alla vicenda del Donbass, mi sembra che provare a mettere in difficoltà la Russia faccia parte di una strategia che, voglio dire, è quella, secondo me, che vede gli Stati Uniti cercare di mantenere un ruolo egemonico sempre più in discussione. Poi, se vogliamo, no? Se vogliamo stringere, gli Stati Uniti e i suoi alleati.
Stati Uniti e i suoi alleati, questo è vero. 347 24 50 020, Snapchat, WhatsApp, Telegram, SMS.
Snapchat.
Sì,
hai detto anche. Snapchat.
Ramaccioni c'ha dei video su Snapchat. Guarda, sarebbero un giorno li facciamo una diretta Facebook e li condividiamo. Radio Città aperta per Skype, Twitter e Facebook per interagire con noi. Questo è l'ottavo giorno, siamo Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni e andiamo in pausa musicale. Rieccoci in diretta, questo è l'ottavo giorno, Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni per la trasmissione di approfondimento giornalistico di informazione e cultura e anche intrattenimento di Radio Città Aperta. Stavamo parlando con il buon Ramaccioni di quello che è successo tra Inghilterra e Russia, lo scandalo al Polonio con, insomma, anzi,
non è Polonio, è Nervino.
Nervino, mi sono confuso perché tot anni fa, ti ricordi, un'altra spia russa venne fatta fuori tramite stavolta però un tè al Polonio.
Quello che ti sto per offrire adesso.
Quello che mi sta, tra l'altro quello che mi ha offerto 5 minuti fa, quindi ma vabbè. Quindi è stato un piacere parlare con voi.
Ti ho offerto un supplì al Polonio.
Al Polonio.
Buoni però, vedo che sapore che gli dà il Polonio al supplì.
Senti, io volevo, visto che manca pochissimo e solo, insomma, siamo nella fase dei saluti,
certamente.
Dire questo, ricordare che l'ottavo giorno è ormai partito e iniziato, che Valentino De Luca e Alessio Ramaccioni sono solo due componenti della redazione, ma il prossimo sabato, appunto, vi presenteremo i restanti, anzi si presenteranno ognuno declinando le proprie generalità e le proprie peculiarità, insomma le proprie competenze, e che potete trovare l'ottavo giorno ogni sabato in diretta dalle ore 14 fino alle 16 qui su radiocittàaperta.it. Ci dobbiamo attrezzare, lo diciamo con molta onestà, per quanto riguarda un po' i canali social, insomma un po'.
Ci attrezzeremo, anzi lo farei tu, perché tu sei il coordinatore delle azioni giornalistiche della Città Aperta e dovrei assumerti oneri e onori di tutto. Io ti
oneri dove stanno? Scusa, onori dove stanno?
L'onore è quello di stare in diretta.
Ah, ok.
E di essere così vicino a quel microfono, di avere la possibilità di poter dire le tue banalità a una platea più o meno ampia.
Ma ormai però c'è Facebook, per questo guarda c'è Facebook.
Ho capito, ma vuoi mettere il fascino nel microfono?
Lo so, tu anche tu lo sai molto molto bene. Alessio, non ci rimane quindi che salutare i nostri ascoltatori, dargli appuntamento a sabato prossimo alle ore 14 con l'ottavo giorno.
Con la redazione di Radio Città Aperta.
Nel frattempo che cosa rilasciamo? Li lasciamo a cosa?
Li lasciamo naturalmente a Feminine e Outside, le trasmissioni di Nael Manuela Simonetti, che di qui a qualche istante irromperà in diretta. Noi la stiamo aspettando con ansia, penso sia già entrata perché sento rumori di porte e di chiavi. No, non è lei, questa è Montez. Vieni. Trase Montez. Presentiamo il terzo membro della redazione della Città Aperta, che ci ascolta la radio, conosce bene, perché insomma il lunedì sera, il lunedì notte accompagna. Oggi è successo questo, diciamo ai nostri ascoltatori, no?
Ma non svelare subito gli altarini.
Vabbè, diciamo che avevamo previsto una bellissima...
Eravamo in conferenza per seguire una conferenza in Parlamento, perché, insomma, per la nostra attività giornalistica...
Esattamente. Volevo dire esattamente questo.
Ma lo so, caro amico mio speciale, che volevi dire questo. E, appunto, abbiamo fatto un ritardo, ma sempre perché siamo nell'ottica di lavorare per voi. Non c'è due senza tre, e quindi è corretto passare lo scettro per autopresentarsi a Massimiliano Montens.
Eccolo qui Massimiliano. Allora, oggi parte Buongiorno. In modo difficoltoso e articolato, ma parte l'avventura di questa nuova redazione giornalistica di Radio Città Aperta, di cui al momento facciamo parte noi tre. C'è il buon Lorenzo Dalmisciano, c'è un'altra presenza femminile che ancora non possiamo ufficializzare, ma presto lo faremo. Qual è il tentativo? Il tentativo è di raccogliere l'eredità di quella che è una storia informativa importante e di portare avanti rielaborandola sulla base anche delle competenze tue, insomma. Poi alla fine questa cosa qui era un po' che avrebbe dovuto accadere, non accadeva per motivi, diciamo, burocratici e di gestione, il fatto che tu, insomma, iniziassi a interagire sul tema dell'informazione e dell'approfondimento. Al momento abbiamo questo spazio il sabato, però insomma anche nel tuo spazio del lunedì di informazione, opinione e approfondimento ne fai.
Allora, prima correzione, io per ora il mio spazio è il venerdì, non il lunedì.
Ho sbagliato, chiedo scusa. Chiedo
poi dopo, sai, qui, come dicevo ieri sera...
Ma potevamo vincere la guerra con questo?
Quale guerra?
La guerra degli ascolti.
Ah, degli ascolti, sì.
Ma la rivoluzione, se no. Sì, potremmo fare la rivoluzione con questo.
Guarda, ieri sera ovviamente mi è toccato entrare in trasmissione alla fine della giornata, quindi anche alla fine della settimana, quella lavorativa, con ovviamente, insomma... 16 marzo non potevamo noi, anche qui da Radio Città Aperta, quindi in questo caso c'ero io in diretta, non aprire, una piccola parentesi per poi chiuderla, visto che ne hanno parlato tutti, giornali, mass media, per quanto riguarda le commemorazioni del rapimento di Aldo Moro. Quindi io intanto sono Massimiliano Montens, quindi mi presento e mi fa piacere partecipare a questo gruppo di lavoro con voi, perché per me è come un po' superare un piccolo esame, nel senso che sono effettivamente 11 anni e mezzo, ieri sera ne parlavo, che faccio radio, e le mie entrate giornalistiche più o meno a gamba tesa mi hanno sempre visto partecipare fortunatamente in appoggio con persone più esperte, da Pasquale Melchiorre di Radio Popolare Roma, piuttosto che altri personaggi, Michele Plastino, nomi importanti dal quale io comunque ho imparato. Ovviamente lo dicevo ieri a Dave, che stava entrando a gamba tesa nella mia trasmissione, dico attenzione, dicevo a questo mio collega giovane, che quando si parla, quindi noi cercheremo, io soprattutto che non sono giornalista, mi sono definito ogni tanto giornalaio, come diceva Funari una volta, e bisogna sempre che noi andiamo a verificare le notizie da dove ci arrivano, correggetemi se sbaglio, quindi le fonti, sempre un paio di fonti insegnano quando si studia, per portarle poi a voi. Ovviamente noi con internet oggi avete tutto, noi facciamo altro che magari ogni tanto mettere qualche virgoletta, mettere qualche punto e virgola, cioè, quindi Alessio sarà la nostra guida.
Sì, diciamo
un'altra spalla che è anche pure più alta e più grossa.
Allora, noi salutiamo, perché è arrivata Nile, Outside Feminine più Outside, fra qualche istante, qualche secondo. Noi torniamo, giustamente Emanuela ci ha guardato e dice: ma chi sono questi? Ma che vogliono? Siamo riusciti oggi a partire.
E noi con spirito, diciamo, di amicizia e collaborazione, diciamo a Emanuela: ma che vuoi te? Che vuoi te?
Fra qualche istante Feminine più Outside, noi torniamo sabato prossimo alle 14. Buon proseguimento, rimanete ovviamente su radiocittaaperta.it.